Ed eccoci qua, sono le 10.09, siamo sempre sull'informazione di Radio Blackout 105.250. Dovremmo essere in collegamento con uno degli autori dell'articolo pubblicato da qualche giorno su Napoli Monitor, che racconta appunto attraverso un'indagine sia narrativa ma anche fotografica del progetto dello Student Hotel qua nel quartiere Aurora di Torino. Pronto, buongiorno, ci senti?
Ciao, buongiorno. Sì, vi sento. Voi mi sentite?
Noi ci sentiamo molto molto bene, ottimo. Buongiorno e benvenuto su Radio Blackout.
Grazie. Buongiorno a tutti.
Allora, insomma, l'agente Otto Marghe, senza spenderci troppe parole, sappiamo insomma molto bene, e lo sapranno anche i radioascoltatori e radioascoltatrici, quanto ingenti sono stati i cambiamenti di diversa natura qua nel quartiere Aurora, quindi subito a ridosso del centro cittadino, dopo il fiume Dora. Insomma, non stiamo a raccontare tutti i diversi cambiamenti sia strutturali, architettonici, ma anche politici del quartiere. Ultimo e non ultimo forse è ciò che avviene, è ciò che è avvenuto in realtà negli ultimi anni in quell'area particolare che molti ricorderanno e che conosceranno anche bene, dove dovrebbe sorgere lo Student Hotel. Cioè, si tratta di quell'area poco dopo Ponte Mosca, adiacente a Lungo Dora, in cui per anni magari molte persone avranno visto giocare la comunità pakistana a cricket, un'area mista tra cementificata e con qualche piccolo alberello, almeno fino a qualche anno fa, ma area che adesso insomma è sotto cantiere, perché il progetto è quello di costruirci uno Student Hotel, area dalla storia piuttosto complessa. Se ti va, la ripercorriamo con te attraverso anche l'ausilio, sì, dell'articolo appena pubblicato su Napoli Monitor.
Sì. Allora, intanto l'area è un ex area assolutamente industriale, nel senso che è industria dalla fine dell'Ottocento. Si trova appunto in questo punto, considerato uno dei punti di accesso, il principale accesso nord dal centro città di allora. Ed è, insomma, così per dare l'importanza di questo ponte che tu citavi, di Ponte Mosca, il corso che si chiama Corso Giulio Cesare si chiamava Corso Ponte Mosca, quindi è un, come dire, un oggetto importante. Ed è stata un'area industrializzata per un centinaio d'anni, dalla fine dell'Ottocento fino ad anni non recentissimi, ma abbastanza recenti. E con tutta una serie di produzioni industriali, ci sono state delle fabbriche di conci, c'è stata una fonderia, quando hanno avviato il cantiere hanno estratto da sottoterra un paiolo gigantesco che evidentemente era un residuo della fonderia che era stato sepolto lì sotto, e poi insomma fino negli anni, dunque, tu l'area l'hai descritta molto bene, cioè c'era un quadrangolo, c'era una grande area vuota al centro, e quella cosa lì era interamente fabbricata, cioè interamente fabbriche fino almeno agli anni 70. Poi quelle cose sono state abbattute, c'è stata per un certo periodo, ci sono stati due complessi scolastici che alla fine sono mezzi crollati, sono insomma rivelati pericolanti e poi sono stati abbattuti a loro volta. E dopodiché è rimasta questa area sostanzialmente vuota, di proprietà della provincia, e nel secondo il piano regolatore che fu emanato nel 1995 era un'area destinata ad un utilizzo pubblico, quindi c'era una parte di area verde, una parte di attrezzature per il gioco e lo sport e una parte edificabile invece per interesse collettivo.
Sì, come scrivete nell'articolo, questa cosa non è mai stata attuata, probabilmente per l'alto costo di bonifica del terreno.
È proprio il discorso del paiolo estratto da sottoterra, cioè se insomma 100 anni di fonderie e di conci sono chiaramente un, cioè una mostruosità inquinante. Quindi un'amministrazione che deve seguire le regole di legge per questo tipo di cose, probabilmente sì, si è trovata, insomma, non ha mai deciso di impegnare del denaro per fare una cosa del genere.
Sì, per cui un piano regolatore con un chiaro indirizzo per l'area che non viene mai attuato, come si arriva invece a totalmente il contrario, visto che appunto si tratterà di utilizzo strettamente privato?
Sì, esattamente. Allora, il piano regolatore è la legge che decide come bisogna usare le porzioni di suolo. Qui l'indicazione, appunto, come dici tu, era pubblica e sostanzialmente lo strumento che esiste è un documento che varia in un punto l'applicazione del piano regolatore, che si chiama variante urbanistica, e che sostanzialmente è stato messo in piedi questo passaggio, sono passaggi legali, insomma, nel 2010. A un certo punto la provincia ha deciso di vendere queste proprietà. Per poterle vendere le ha trasferite al comune e poi ha fatto una richiesta al comune di scrivere una variazione del piano regolatore, appunto una variante urbanistica. E questa operazione qui avviene sovrapponendosi, diciamo, con il discorso del 150enario dell'Unità d'Italia. Si celebrò a Torino una gran parte dei festeggiamenti nel 2011 e diciamo, in parte per le pressioni per tagli di bilancio, in parte perché la provincia aveva deciso di vendere questi complessi e via dicendo, in sostanza hanno scritto la legge che ha permesso di trasformare questa variante 252, vabbè, è il numero semplicemente progressivo della variante, che permette di trasformare, cioè hanno cambiato le regole dicendo da adesso qui non più pubblico ma terziaria, area terziaria, e legata, appunto, una volta che è terziaria a quel punto può essere, ci si può installare sopra una roba commerciale e a quel punto poi tutta la realizzazione di che cosa davvero farci veniva demandata a il progetto del costruttore. La cosa che è, cioè, insomma, abbastanza pervicace è che questa operazione che loro chiamano valorizzazione di immobili della provincia non è avvenuta, cioè hanno cambiato le regole, però poi quell'area lì non l'hanno venduta a nessuno, quindi questo cambiamento è rimasto sotto traccia per anni, è rimasto scritto sulla carta, ed è quando poi a un certo punto sono comparsi in qualche modo questa società The Student Hotel, c'erano le regole già scritte, cioè a quel punto poteva essere venduto.
Sì, peraltro non è un processo, come dire, non comune nella città di Torino, visto che sia per mancanza di prospettiva di una città ex industriale che non sa bene che cosa fare di se stessa, sia anche per motivi di bilancio pubblico e ma anche in realtà anche per il contesto internazionale, per cui il comportamento normale delle città. La città di Torino è costantemente alla ricerca di investitori, chiunque essi siano, per cui il fatto di predisporre tutto affinché nel momento in cui spunta il primo investitore privato che voglia fare qualunque cosa, evidentemente si accetta la proposta senza nemmeno, insomma, avere una grande idea di indirizzo o una scrematura su quale tipo di investimento viene fatto, questo sicuramente si inserisce in un processo già avviato da tempo.
Cioè.
Ma se guardiamo lo Student Hotel, peraltro sono sul sito in questo momento, abbiamo appena scoperto che lo Student Hotel non si chiama più Student Hotel, ma si chiama The Social Hub.
Sì.
Si presentano,
ma allora è fighissimo.
Si presentano come questo, questo grande cambiamento, come da uno spazio per studenti a un hub per tutti. Tutto iniziato 10 anni fa con, con una semplice convinzione: gli studenti meritano di meglio, non si sa meglio di cosa. Comunque, fondamentalmente si vuole trasformare in uno spazio ibrido con camere d'albergo per turisti, spazi di co-living per gli spiriti avventurosi e spazi di co-working per i nomadi digitali. Un contesto creativo per gli imprenditori e gli abitanti del posto. Per cui, vabbè, se già se ci fossero stati dei dubbi, che in realtà a mio avviso venivano facilmente fugati dai prezzi a notte o dai prezzi mensili, che però in realtà sono qualcosa di già un pochino diverso, sicuramente da, anche solo da questa presentazione è abbastanza chiaro che l'idea, diciamo la filosofia a cui si ispirano è quella della classe creativa, quindi il fatto di concentrare questa, cosiddetta classe creativa, chiamiamola così perché chi ci crede probabilmente la chiama così, in un unico spazio per poi insomma poter appunto dare la possibilità di plasmare il mondo al cervello della società.
Sì, assolutamente, sì. Cioè, costruiscono questi progetti insomma per portarsi per portare in città i cittadini ricchi che poi consumeranno nel resto della gentrificazione, in sostanza. Cioè, è proprio mero mercato a guardare, cioè sono proprio degli sciacalli che hanno questa forma. Tra l'altro c'è, cioè, con una costruzione che non è proprio, ormai si è completamente persa una costruzione politica, perché questo discorso parte da, cioè inizia durante l'amministrazione Chiamparino, prosegue con l'amministrazione Fassino, alla fine la vendita vera e propria avviene chissà per quale caso durante l'amministrazione Appendino, adesso c'è l'amministrazione Lo Russo, cioè sono, come dire, trascende qualunque forma di regno, di idea di cosa fare, di come utilizzare gli spazi pubblici, al contrario, cioè è proprio un'amministrazione che scrive i documenti per legalizzare la speculazione, l'acquisto o quello che è. Poi le varianti parziali, assolutamente, come dici tu, sono a Torino sono utilizzatissime. Cioè, sentivo che dopo un intervento sull'area della ex Westinghouse, per esempio, c'è una variante urbanistica su quell'area lì, cioè è tutto fatto così, nel senso che il piano regolatore è stato fatto a un certo punto dicendo, con un'idea di città, anche soltanto, neanche un'idea di come sarebbe stata in futuro, cioè anche soltanto un'idea di come era almeno in quel momento lì. Adesso la città ha tipo 200.000 abitanti meno di 30 anni fa, e quindi sostanzialmente tutte queste regole che si erano dati per sviluppare la città sono state completamente fallimentari, cioè proprio ci sono degli obiettivi, non so, la quantità di servizi sanitari che in metri quadri, capito? Ogni persona ha diritto a mezzo metro quadro di servizi sanitari, se tu moltiplichi quel numero per 10.000 persone che abitano in un quartiere, viene fuori una grossa struttura sanitaria, e in queste cose qui la città è in totale violazione, cioè non ha mai provato a realizzare queste cose qui.
Sì,
scusami,
vorrei aggiungere che oltre alle numerosissime varianti al piano regolatore esistono anche degli strumenti di deroga, soprattutto per quanto riguarda i permessi a costruire, ma anche i cambiamenti della destinazione d'uso di alcune aree, perché basta che ci sia un requisito di interesse pubblico o di servizio al cittadino, diciamo che fondamentalmente è quasi sempre servizio commerciale, e si può anche abbastanza facilmente cambiare la destinazione d'uso senza neanche il bisogno di una variante.
Sì, c'è una sola postilla che però è molto tecnica e non conosco neanche benissimo. Per farlo bisognerebbe rispettare le regole del piano. Cioè tu dovresti comunque in qualche modo riscrivere la variazione all'interno delle regole. Siccome questa cosa è impossibile perché l'intero piano è fallimentare ed è in mancanza, allora spesso utilizzano degli strumenti più o meno simili emergenziali per giustificare questo passaggio politico, poi, perché alla fine è quello. Cioè dicono, cioè, nel senso, la maggior parte dei documenti di variante ha dei riporta dei luoghi che possono essere, non so, la città dei giovani, la città dello sport, il 150enario dell'Unità d'Italia e via dicendo. E quelli sono un po' la foglia di fico politica sotto cui nascondono il fatto che stanno facendo le carte per speculare, perché poi cioè per vendersi una cosa che prima era di tutti e che dopo diventa di uno, che ci si arricchisce.
Certo, io ero anche interessato, insomma tornerei un secondo alla storia e all'analisi del progetto dello Student Hotel, o meglio del ormai chiamato The Social Hub. Al di là della vendita, insomma, che scrivete molto bene nell'articolo come poi sia avvenuto al di sotto della base d'asta definita nel 2011 e di una vendita abbastanza particolare in cui probabilmente sono state scoraggiate altre possibilità di offerta per, insomma, blindare l'offerta arrivata dalla compagnia olandese del Student Hotel o social hub dir si voglia. Ma poi è interessante quello che scrivete alla fine, e se ce ne vuoi parlare un pochettino meglio, cioè per quanto riguarda questa analisi della proposta di monetizzazione, cioè una sorta di analisi costi-benefici di quello che saranno i guadagni, i prezzi e diciamo l'effetto economico dello Student Hotel nel quartiere che sarà, e quelle che sono anche le relazioni con in qualche modo il contesto economico in cui sorge. Lo scrivete nell'ultimo paragrafo dell'articolo, se ci puoi spiegare meglio questa contraddizione molto molto forte.
Sì, allora sostanzialmente la cosa è questa: diciamo all'origine, cioè proprio l'idea del piano regolatore dipende dal fatto che la città dice tutto il territorio è mio nel senso che è di tutti, quindi per permetterti di utilizzarlo mi devi dare qualche cosa in cambio. E per tanti anni la cosa da dare in cambio era la costruzione di qualcosa, quindi tu permetti allo Student Hotel in questo caso di costruire il suo super hotel e in cambio lui ti costruisce una scuola, un complesso di case popolari, eccetera. Ovviamente questa cosa è andata perdendosi nel solito discorso privatizzante e quindi è stata sostituita da una cosa che si chiama la monetizzazione degli oneri di urbanizzazione. La costruzione che devi dare in cambio sono gli oneri di urbanizzazione, e è stato introdotto uno strumento che permette di trasformare anziché la costruzione di qualcosa un certo corrispettivo in denaro. Tra l'altro anche per fare questa cosa qui bisogna di nuovo essere avere una condizione particolare, cioè tu non puoi accedere alla monetizzazione se non attraverso, cioè se non è possibile costruire qualche cosa, allora si può passare alla monetizzazione. Avevano tentato anche di introdurre proprio rigidamente la monetizzazione e basta con la revisione del piano regolatore, la giunta Appendino, poi non ci sono riusciti, quindi non è, appunto, devono sussistere le condizioni particolari. Dopodiché la cosa eccezionale, cioè a nostro parere è abbastanza eccezionale, è che qui è esattamente come l'hai descritto tu, è una cosa di costi-benefici, è un piano di business, non so bene. Comunque loro dicono, allora se noi l'area vale questo, noi spendiamo questo per costruire, allora poi abbiamo una serie di cose che possiamo vendere come le camere per studenti o altre cose, e calcoliamo quanto guadagneremo da quelle cose lì. Fai la differenza e dichiari che il progetto può stare in piedi. E a quel punto, sulla base di quei calcoli lì, cioè di quanto guadagnerai, quanto ricaverai, stabiliscono attraverso delle percentuali il valore di questa monetizzazione. Che per Ponte Mosca è, adesso vorrei dare la... però intorno a 1.200.000 euro, da quello che si legge in questo documento qua. La cosa incredibile è che questo studio sostanzialmente dice: vediamo che cosa costano le strutture analoghe in quel quartiere lì, perché dobbiamo paragonarci con quello che già c'è. Fanno questa serie di paragoni e dopodiché sostanzialmente si limitano, fanno anche un'operazione interessantissima, che calcolano il valore medio di questi, non so, per esempio, quanto costa una stanza d'albergo nel quadrante di Aurora dove c'è Ponte Mosca. Fanno tutti questi conti e poi alla fine sostanzialmente scelgono il prezzo più alto possibile. Ci sono dei casi in questo documento in cui, per trovare un prezzo alto a sufficienza, evidentemente, da tenere in piedi tutto il castello che stanno costruendo, vanno a pescarsi l'elemento di riferimento in un altro quartiere. E quindi è evidente che nel momento in cui tu ti metti a paragone con una cosa che sta da un'altra parte, in una parte più ricca della città, magari con delle caratteristiche particolari che alzano quel valore lì, cioè, quello che succede è che stai avvallando, cioè stai introducendo in quest'area qui, a Ponte Mosca, dei prezzi più alti di quelli che ci sono intorno. E il pronunciamento politico sostanzialmente è che il comune ha accettato questi documenti, quindi, cioè, c'è una responsabilità limpida del comune nello scegliere di introdurre dentro il quartiere una cosa a un prezzo estremamente più alto di quelli che già c'erano.
Sì, tra l'altro questa qua, cioè, hai toccato dei punti proprio dell'ultima domanda che ti avrei fatto, che riguarda proprio questo tipo di scommessa. Cioè, hai parlato dell'analisi di mercato, diciamo, quindi di una ricerca dei prezzi medi per come dire, regolarsi, anche per avere un'idea di indirizzo di qual è il tetto a cui si può arrivare e poi scommettere su un prezzo un pochino più alto. Al di là del fatto che, insomma, se la leggiamo all'interno di un processo di cambiamento dell'area, questa cosa ci può sembrare assurda ma sensata, potrebbe essere una scommessa che funziona. Non so bene come formulare questa domanda, perché diciamo che volevo capire un po' se, avendo fatto magari anche voi nella stesura di questo articolo un po' più di ricerca anche su questa parte, se vi sembra una scommessa che possa funzionare in qualche modo o da che cosa sia dettata, al di là di appunto una scommessa proprio sul cambiamento della zona stessa. La domanda, allora, confusa, me ne rendo conto.
No, è chiarissima. Il punto è che tragicamente la risposta è che purtroppo non è che funziona, però se poi metti in relazione questa cosa qui con le altre astronavi che sono arrivate nel quartiere negli ultimi anni, che quindi, insomma, l'ostello di lusso in Piazza della Repubblica, il mercato di lusso in Piazza della Repubblica, la sede della compagnia di lusso, la nuova, cioè tutte queste cose che stanno costruendo, cioè, nel senso, il loro obiettivo è evidentissimo, cioè, appunto, mandar via chi c'è e costruire queste strutture. La cosa, cioè, abbiamo riflettuto nello scrivere proprio su questo punto qui. Adesso non siamo, nessuno ha il titolo per dirlo, però il discorso sembrerebbe essere che nel momento in cui tu crei un'offerta a quel livello lì e poi continui a creare altre offerte a quel livello lì intorno, prima o poi riuscirai a portare i clienti, sostanzialmente, nel senso che in questo momento lo abbiamo anche scritto, mi sembra, cioè i clienti per lo student hotel verranno da tutte le parti del mondo, tra virgolette. Quindi hanno un potere di spesa che è enormemente superiore, e questo è l'obiettivo, insomma, dell'amministrazione.
Sì,
se poi questa cosa può funzionare, ovviamente io spero di no, però il modello è spietato, ecco, perché se posso, scusami, dire solo una cosina che è sempre venuta fuori studiando queste cose qua. Cioè, se vi dovesse capitare mai di guardare qualche documento del piano regolatore prima di quello del 95, che è, spero di non sbagliare, del 59, esisteva proprio, cioè si trovano continuamente nelle varianti del piano regolatore del 59 una dicitura che dice: se il costruttore non riesce a finire una porzione di terreno che gli abbiamo assegnato, quello va immediatamente ridestinato all'interesse pubblico. Ed è proprio un sistema di pensiero opposto a quello che abbiamo adesso. Cioè adesso il ragionamento è: devastare dovunque il pubblico, tanto nessuno ci accampa diritti sopra, per vendere ogni singolo pezzetto dove riusciamo.
Sì, ma è proprio una questione anche di indirizzo di quasi tutte le città occidentali, il fatto di rimettersi e rimettere anche la propria progettazione all'investimento scomposto privato. Peraltro aggiungo una cosa velocissima, ovvero per la questione degli oneri di urbanizzazione di cui si parlava prima, al di là della monetizzazione, che sicuramente sarebbe come dire, un'ottima cosa, diciamo, dal punto di vista delle casse pubbliche, c'è anche l'opzione di far costruire al privato qualcosa che normalmente è costruito dal pubblico, ad esempio illuminazione stradale, eccetera eccetera, e vista anche la questione delle panchine, delle rimosse proprio in quella zona lì, è anche come dire, pericoloso da questo punto di vista, ovvero un intervento di questo privato anche sul suolo pubblico circostante, quindi magari i marciapiedi e proprio la zona in cui queste panchine erano state tolte. Io ti volevo chiedere al volo se avete fatto uno studio anche comparativo con come sono andati i progetti di questo student hotel nelle altre città. Infatti ha già aperto a Firenze e a Bologna e sta per aprire a Roma. Proprio in due parole, perché c'è l'ultimo approfondimento che scalpita.
In realtà no, è l'unica cosa che mi sembra di aver capito. A parte costruzioni finanziarie e societarie stranissime, ognuno di questi hotel ha una sua società che lavora per una società che poi, cioè, insomma,
che poi lavora per una società.
Sì, ma infatti non è The Student Hotel, non è una società, cioè è una società olandese, ma sembrerebbe essere un progetto nel portfolio di un'altra società che si chiama Hermon Capital. Cioè, quindi è un veramente una scatola dentro la scatola. Cioè, quando l'amministrazione parla con l'amministratore delegato di Student Hotel, è solo proprio, cioè, un galoppino di qualcuno che viene a prendere per il naso l'amministrazione e ottiene il suo terreno. L'unica cosa che credo che sia stato assaltato a un certo punto lo Student Hotel di Bologna. Questo è il
è stato assaltato il non so se è stato il nome dello Student Hotel di Bologna, dovrei controllare effettivamente. Comunque,
sì, cioè, ci fu un giorno di grossa contestazione.
Sì, controllo subito. Direi che se non hai altro da aggiungere, ti ringraziamo molto e salutiamo, e magari ci aggiorneremo più avanti.
Spero di, insomma, di aver introdotto qualcosa, dai.
Sicuramente sì, grazie.
grazie a voi.
Beh, insomma, no, solo per concludere, sì, insomma, sembra che lo Student Hotel Bologna, un articolo del Resto del Carlino dice: Student Hotel Bologna senza pace, ancora vandalismi, non diciamo da chi, ma insomma, però non so di quando, vabbè, più vandalismi contro gli Student Hotel o Social Hub. Andatevi a vedere il sito del Social Hub, perché davvero, insomma, ci sono facce.
Ispira
molto,
vandalismi.
Ispira forti vandalismi. Dai, grazie mille.
Va bene, grazie.
A presto. Ciao.
Ciao.